radici ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari. Attacco ai diritti e risposta alle strategie repressive dell'estrema destra.
E benvenuti a questo secondo panel di Radici Ribelli, questa conferenza appunto su derive autoritarie e resistenze popolari che in collaborazione con la Fondazione Rosa Luxemburg e con Jacobin Italia e grazie anche al supporto di realtà del territorio come Anelli Mancanti e Florence Mast abbiamo pensato appunto di organizzare in vista anche della Festa della Liberazione e ringrazio già da subito chi è riuscito e riuscita a intervenire come Lorenzo Guadagnucci e Alessia Cecchini e poi appunto ci raggiungerà anche Francesca Trasatti, proprio perché non sono giorni, come dire, semplici con tutti gli impegni e le mobilitazioni che ci sono in un contesto, sappiamo, globale, segnato dalla crescita di movimenti autoritari e di estrema destra e dal loro ritorno al potere in molti paesi con narrazioni identitarie e securitarie. La rassegna quindi vuole mettere un po' insieme in rete esperienze di resistenza provenienti dal mondo accademico, associativo, sociale, per analizzare quelle che sono le derive autoritarie e costruire anche strategie di contrasto attorno a questioni come diritti umani, mobilitazioni contro guerre e riarmo, lavoro e lotta di riscatto contro sfruttamento, con un'attenzione particolare ai processi di convergenza e ai vari movimenti. Negli ultimi anni l'estrema destra ha consolidato la propaganda dalla retorica anti-migranti, anti-LGBTQIA+, fino alla difesa di una presunta purezza nazionale, con slogan come quello trampiano MAGA, che poi è stato riadattato in Europa con Make Europe Great Again, fino poi alla diffusione di concetti come remigrazione e altre aberrazioni simili. In Italia, mentre le organizzazioni neofasciste sembrano in declino, almeno sul piano elettorale, permangono però settori della destra istituzionale che sono fortemente in contatto e anzi assumono discorsi di queste organizzazioni, anche costituendo nuovi soggetti pronti poi a presentarsi all'elettorato con slogan xenofobi e qui in Italia, penso, anzi a Firenze in particolare, poi con l'esperienza del partito di Vannacci, stasera fra l'altro interverrà anche il comitato di Piazza Tanucci all'assemblea che faremo alle 21, insomma di questioni ce ne sono. Quindi questo tentativo di intercettare un po' il malessere sociale prodotto dalle crisi economiche, dalla precarizzazione, presentandosi all'inizio come alternativa al neoliberismo, serve poi in realtà, sembra, più per rafforzare le logiche del capitalismo una volta al governo. E in questo scenario Radici Ribelli, questa nostra conferenza, intende offrire uno spazio di confronto concreto sulle pratiche di resistenza e sulle alternative possibili, anche attraverso temi come la memoria attiva, l'antifascismo sociale, fino alle forme di solidarietà e di mutualismo, capaci di contrastare repressione e disuguaglianze per dar forza al risveglio anti-autoritario di questi ultimi mesi. Fra l'altro la Fondazione Rosa Luxemburg organizza, come vedete anche lì, insomma, questo convegno internazionale che è Goodnight Far Right il mese prossimo, e l'idea era un po' quella di fare il punto insieme per riuscire a portare anche in quel contesto quello che si muove in Italia e in particolare sul nostro territorio. Per cui ringrazio ancora chi è riuscito a intervenire, in particolare per questo panel che si intitola appunto Attacchi ai diritti e risposte alle strategie repressive dell'estrema destra, funziona, e in particolare infatti vado subito alla presentazione dei nostri ospiti. Con noi stasera Lorenzo Guadagnucci, giornalista, attivista, cofondatore del Comitato Verità e Giustizia per Genova, e ha scritto vari libri, fra cui Noi della Diaz, L'eclisse della democrazia e Un'altra memoria. Alessia Cecchetti, che è attivista di Florence Must Act, di professione fa l'operatrice legale, specializzata in diritto dell'immigrazione, ha lavorato per 3 anni nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e adesso si occupa di sfruttamento lavorativo per cittadini stranieri. In Florence Must Act è dal 2022 e tra i vari progetti si è occupata anche del tandem migrante, di Un paese ci vuole e del tavolo con la questura di Firenze per i ritardi nella consegna dei permessi di soggiorno. E appena ci raggiungerà appunto anche Francesca Trasatti, che è avvocata penalista del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, per cui ha fatto parte del gruppo di intervento giuridico internazionale e parte della rete di resistenza legale per le difese nei processi politici, fra le firmatarie della denuncia alla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi da Israele in Palestina, promossa dall'Associazione Diritti e Frontiere. Come si diceva, appunto, la situazione è quella che poi purtroppo ci troviamo a vivere tutti i giorni, fra l'altro per commemorare al meglio l'81esimo anniversario della liberazione, il governo Meloni sta per licenziare il quinto decreto sicurezza in 4 anni, con un concetto di emergenza che va tutto spiegato insieme agli altri elementi di anticostituzionalità. Parlando di diritti, ovviamente non si può non citare il rapporto di Amnesty International che è uscito proprio oggi e che rende bene il quadro della situazione, che appunto però sempre più spesso vediamo senza nemmeno dover ricercare più di tanto tra la repressione del dissenso e appunto poi i provvedimenti che si direbbe anche illiberali, se non completamente in violazione dei diritti umani. E da questo punto di vista partirei con Lorenzo a chiederti, visto che già nel 2005 scrivevi della seduzione autoritaria, diritti civili e repressione del dissenso nell'Italia di oggi, un oggi che continua tuttora e che chiama in causa una memoria, appunto anche adesso a ridosso del 25 aprile, che è apparentemente sempre più corta. Se, come hai scritto di recente, stragi, muri e genocidi producono assuefazione, e quindi rispetto anche al tuo libro e alla traccia di questo panel, puoi dirci quale sia il paradigma fallito da ricostruire e che ruolo debba avere la memoria attiva per non scadere nel folklore museale, ma cercare anzi di dare gli strumenti per comprendere segnali e slogan e diciamo derive reagendo a questo ciclo reazionario.
Grazie Tommaso, grazie dell'invito. Ci provo, non è semplice, farò un tentativo. E per fare questo tentativo credo che sia utile partire da un episodio che hai citato, appunto Genova 2001, che ci offre così uno spunto di riflessione e forse anche un inizio di spiegazione di quello che ci succede intorno. Sono 25 anni, fra l'altro, no? C'è una ricorrenza che verrà anche a Genova quest'estate. Ci saranno molte attività che riprenderanno quei temi e ragioneranno attorno a quello che è successo in questo quarto di secolo. Genova perché è stato due cose che ci parlano anche oggi. Da un lato è stato un momento molto alto dei movimenti sociali, di proposta, di elaborazione, di mobilitazione, di partecipazione. Era un movimento che stava diventando globale, forse ancora non lo era, ma aveva quelle caratteristiche. E in quel momento era forse la sola credibile alternativa al modello economico politico dominante. Era una critica al neoliberismo. Forse abbiamo cominciato a usare questa parola allora, che nel lessico politico italiano non c'era, l'ho apportata a quel movimento, in una situazione nella quale questo modello sembrava, si rappresentava come privo di alternative, no? C'era questo famoso slogan della Margaret Thatcher, non ci sono alternative, un modello al quale avevano cominciato a credere anche le forze tradizionali della sinistra, che si trovarono in contrapposizione a quel movimento. Questo è già un elemento di ragionamento sull'attualità, anche perché i temi, le ragioni di quel movimento col tempo si sono viste, hanno avuto una conferma, si è capito che quel movimento dava una lettura credibile di quello che stava avvenendo e anche aveva cominciato a elaborare una serie di proposte che potevano essere sviluppate, ma diciamo non c'è stata un'interlocuzione politica con altri mondi, per esempio col mondo istituzionale c'è stato un conflitto e soprattutto c'è stata una criminalizzazione. Tu accennavi al quinto decreto sicurezza, ce ne sono stati molti altri in precedenza anche non del governo Meloni, e a me sembra che ci sia un filo che li lega tutti questi decreti sicurezza, un filo che possiamo far partire dal G8 per quello che avvenne in quei giorni, ma anche per come il dopo G8 è stato gestito. Cosa intendo? Intendo dire che nelle giornate del G8, come sappiamo, proprio Amnesty International le definì come la più grande repressione di massa avvenuta in Occidente, in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi come dire, un'azione potente, forte, plateale contro cittadini comuni, durata per più giorni. E oggi possiamo dire tranquillamente che le giornate di Genova si caratterizzano da un lato per l'uso sistematico della tortura dalle varie forze dell'ordine, fra l'altro furono più o meno tutte coinvolte fra la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto, Fu anche un momento nel quale le forze di polizia in qualche modo sfidarono la Costituzione, che fu accantonata per almeno 3 giorni, e con il tempo abbiamo capito che questa sfida non era concentrata in quei 3 o 4 giorni, ma è proseguita. C'è stata una sfida alla magistratura, quando la magistratura si è mossa per cercare di stabilire delle verità giudiziarie e infliggere delle condanne. Alcune sono state anche inflitte, fra l'altro, cosa non frequente nella storia del nostro paese, nella storia giudiziaria del nostro paese. In genere le azioni di abusi di potere, le violazioni della legalità compiute da esponenti delle forze dell'ordine non frequentemente vengono puniti, specie se si tratta di personaggi con un grado gerarchico elevato. In questo caso è successo, perlomeno nel processo Diaz, ma questo è successo dovendo superare, come ha detto la Corte Europea per i diritti umani, l'azione di ostacolo che le forze di polizia hanno opposto alla magistratura, impunemente, è scritto anche questo. Quindi non solo hanno ostacolato la magistratura, ma l'hanno fatto anche impunemente, nessuno glielo ha impedito e nessuno è intervenuto a cose fatte. Questo ha lasciato, secondo me, un segno molto profondo nella storia del nostro paese, perché quelle vicende potevano essere un buco nero, un momento di così, una caduta di legalità costituzionale dalla quale si poteva comunque ripartire con percorsi democratici che conosciamo, sia a livello giudiziario che non giudiziario. Non è successo questo. Quella storia non è stata ripudiata né dalle forze di polizia né dalle istituzioni pubbliche, i governi, i parlamenti. È diventato un precedente, è diventato, io uso questa espressione, un biglietto da visita. Oggi le polizie italiane hanno nel curriculum anche questa cosa, cioè delle giornate nelle quali la Costituzione non c'è più, la tortura si pratica su larga scala, tra l'altro dimostrando di avere nella propria tecnica, nella propria capacità professionale, delle tecniche di tortura, perché si sono anche ripetute. Abbiamo visto delle scene assolutamente sovrapponibili. Se qualcuno di voi ha voglia di andare a vedersi le immagini che ci sono delle torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere del 2020, c'è un processo in corso per un centinaio di agenti di varie forze dell'ordine, una ventina di questi sono indagati per tortura, un reato che nel frattempo è stato introdotto. Se voi fate scorrere le immagini e leggete nel frattempo, nello stesso momento, le testimonianze delle persone che erano a Bolzaneto nel 2001, pensereste che sono la stessa cosa. Quindi c'è una tecnica che si ripete, che dura nel tempo. Cosa ha a che fare questo con i decreti di sicurezza? Secondo me moltissimo. Ha a che fare perché questa continuità che c'è stata a partire da questo momento critico e clamoroso del G8 ha messo insieme questi due momenti di convergenza. Da un lato l'idea che la legalità costituzionale per quanto riguarda i diritti politici, i diritti civili, è sempre in discussione, al quale si è sommato un indirizzo politico che è in qualche modo figlio anche di quella stagione, cioè di quel mancato incontro di culture politiche, le culture politiche della sinistra tradizionale, democratiche, con i temi di quel movimento, che erano i temi del presente. Non c'è stata questo incontro, e allora si è visto col tempo che aveva veramente ragione Margaret Thatcher, non sul fatto che un altro mondo non è possibile, non su quello, ma sull'altra sua famosa valutazione, e cioè il fatto, la risposta che diede, famosissima, ormai pensionata, quindi fuori dai giochi, a chi le chiedeva quale fosse stato il maggiore successo politico della sua vita, della sua carriera, e lei non disse, non so, i successi economici o presunti tali, comunque dal suo punto di vista i successi economici del suo governo, o la sconfitta del sindacato, o le isole Falkland, la guerra con l'Argentina. Lei disse il New Labour di Tony Blair, cioè il mio successo politico è la nascita del New Labour, cioè di un partito, la trasformazione del partito laburista, che da partito di sinistra, dei lavoratori, classista, diventa il New Labour di Tony Blair, cioè un partito che sposa sostanzialmente il modello neoliberista con l'ambizione o la pretesa di cavalcarlo, governarlo e indirizzarlo. Questo ha fatto sì che ci sia stata una omogeneizzazione di culture politiche per una lunghissima stagione che dura fino a oggi, all'interno della quale si è formata questa tendenza che oggi ovviamente le forze dell'estrema destra si sono trovate, come dire, la tavola apparecchiata, per cui la gestione del potere, la politica, si è mescolata sempre di più con un'idea di sicurezza e di ordine pubblico che ci hanno proposto come ipotesi di governo delle cose, di governo dell'ordine delle cose, un modello che sostanzialmente è l'opposto di quello che proponeva quel movimento, no? Che teorizzava una globalizzazione dei diritti. Il modello alternativo che ha prevalso era una globalizzazione economica neoliberista, con un controllo, a cominciare da un controllo degli spostamenti delle persone e della trasformazione. Qui c'entra questa metamorfosi delle culture della sinistra, questa trasformazione del concetto di sicurezza che inizialmente era intesa come sicurezza sociale, come sicurezza nei diritti, come sicurezza nelle prospettive di vita, è diventata la sicurezza nella città, la sicurezza nei corpi, la sicurezza dalle minacce che possono arrivare da ogni parte. E qui si è costruito un castello. Noi sappiamo che da 20 anni, almeno da 20 anni, parliamo di emergenza sicurezza, in una situazione nella quale non c'è nessun elemento che giustifica questa emergenza. Sappiamo che i dati sui crimini non suffragano questa idea. Tutto cominciò intorno alla sicurezza con il governo Prodi. Se vi andate a leggere il primo documento sulla sicurezza, lo approvò il governo Prodi, poi non fu tradotto in legge perché cadde il governo, insomma non era un decreto. Per la prima volta comparve la nozione di insicurezza percepita, cioè si diceva: allora, i dati sulla criminalità ci dicono che non c'è un incremento della criminalità, quindi non c'è un incremento dell'insicurezza, ma siccome c'è una percezione di insicurezza è come se ci fosse, quindi prendiamo tutti i provvedimenti che ci sembrano necessari. Da lì è cominciata una slavina, le ordinanze. Qui a Firenze l'ordinanza sui lavavetri è rimasta scolpita come uno dei momenti di trasformazione di questa cultura politica. E poi l'altra grande creazione a livello di emergenza, l'emergenza immigrazione, che ha a che fare con i processi di globalizzazione, la volontà di capirli o di usarli per i propri presunti fini politici. E qui sappiamo che c'è una convergenza di opinioni, di politiche su questo tema da tanti anni, no? Quindi, di nuovo, sicuramente la destra attuale, l'estrema destra italiana, ha esasperato provvedimenti, allarmi, arrivando a questa novità dei decentri di detenzione esternalizzati in Albania, che però l'Unione Europea ha fatto propri recentemente, almeno a livello di programma. E però appunto c'è una identità di vedute su questo tema, non c'è una grossa differenza a livello di correnti politici, di correnti politiche. Questo ci porta, e chiudo su questa valutazione, l'altro tema che tu mi suggerivi, no? La memoria, l'antifascismo, la tradizione alla quale facciamo riferimento, che fine ha fatto? A me sembra che oggi, negli ultimi mesi, direi addirittura nemmeno anni, mesi, ci sia stata un'accelerazione terribile su questi temi. Sono esplosi nella crisi del sistema neoliberista, perché è una crisi profonda, il trumpismo è un'espressione di questa crisi, è anche una trasformazione, no? Certe regole che c'erano prima non ci sono più. Sono arrivati i dazi, sono rimaste ovviamente altre cose, la depredazione delle risorse è rimasta, anzi si è esasperata, e però tutta questa crisi si trasforma in guerre, si trasforma in predazioni ulteriori manu militari, e c'è una progressiva trasformazione dell'economia in economia di guerra. L'ha spiegato molto bene un anno e mezzo fa Mario Draghi al Parlamento Europeo, dicendo che la prospettiva dell'Europa non era più né l'automotive né il Green Deal, l'industria, come l'ha chiamata lui, della difesa e tutto quello che ci è connesso. Quindi in questa accelerazione noi abbiamo visto scomparire in pochissimo tempo una serie di istituzioni che sembravano sicure: il diritto internazionale, il ruolo delle Nazioni Unite, che era stato già minato in precedenza, ma diciamo è stato definitivamente messo da parte, la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, tutto cancellato da questo ciclone di guerra e da questo Occidente che, da rappresentante dei diritti umani, è diventato, come dire, un carro armato che i diritti umani li calpesta ogni volta che pensa che sia utile, fino ad arrivare a legittimare e contribuire addirittura a un genocidio del quale siamo stati partecipi. Allora, cosa sono queste istituzioni? Secondo me queste istituzioni sono le istituzioni dell'antifascismo, le istituzioni del pacifismo. Sono nate nel 1945 sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale, in un'Europa devastata e con una estensione enorme di fosse comuni, perché poi questa era l'Europa nel 1945. Lì, grazie all'antifascismo, perché se non ci fosse stato qualcuno che quelle cose le aveva pensate in un ventennio e poi e poi nella resistenza queste istituzioni, queste idee, questi progetti, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le nostre Costituzioni non ci sarebbero state. Sono le istituzioni del pacifismo. In pochi mesi o anni queste istituzioni sono state spazzate via e io credo che qui c'entri un po' una cosa che ci portiamo dietro da tempo, una crisi dell'antifascismo che risale indietro di almeno un ventennio. Ricordo un libro di questo storico, Luzzatto, mi sembra sia del 2004, quindi parliamo di più di 20 anni, sulla crisi dell'antifascismo. E l'antifascismo si è progressivamente depotenziato anche per responsabilità nostra, degli antifascisti, che abbiamo in qualche modo cominciato a concepire questa tradizione, questo enorme lascito che ci è arrivato come qualcosa su cui appoggiarci, no? Che ci dava sicurezza per l'appunto, e quindi è cominciata una certa retorica nella manifestazione di questo antifascismo, e lo stesso è avvenuto con le politiche della memoria della quale mi sono occupato con riferimento alla memoria costruita attorno alle esperienze della Seconda Guerra Mondiale, delle stragi, quindi la guerra ai civili, il ripudio di quel momento storico, si è in qualche modo depotenziata questa tradizione. Io distingo a questo punto un antifascismo debole. L'antifascismo debole è quello, appunto, l'appoggiarsi sull'antifascismo, riconoscersi tutti come antifascisti a fini prevalentemente rassicurativi. Io vi faccio un discorso sull'antifascismo, voi lo condividete, tutti insieme ci sentiamo dalla parte giusta e andiamo via di qui soddisfatti. Questo è l'antifascismo debole che è ricorrente nelle manifestazioni, nella retorica. Però c'è un antifascismo forte, e l'antifascismo forte è andare a cogliere quanto quelle persone, quei gruppi, quelle realtà che gli diedero vita, la forza rivoluzionaria che ebbero loro. E le istituzioni dell'antifascismo sono nate perché c'era stata questa spinta, come dire, un pensiero che aveva osato pensare oltre il pensabile. Tante cose che sono venute dopo ci sono perché non si potevano pensare, ma erano state pensate. Pensate all'Unione Europea, in che momento è stata concepita, in una situazione disperata, in un'isola di ventottenne, al confino, durante la guerra, all'inizio della guerra, quando la guerra poteva anche essere persa, no? Quella gente l'ha pensata, questa idea di superare i nazionalismi. Noi oggi siamo in questa situazione, in uno sfacelo. Le istituzioni dell'antifascismo e del pacifismo sono state distrutte, le estreme destre dilagano, le guerre sono la nostra realtà, abbiamo bisogno di opporci alle guerre, ma abbiamo bisogno anche di ritrovare questa carica rivoluzionaria nel pensiero e nell'immaginazione. Quindi io credo che oggi l'antifascismo abbia a che fare con il recupero di questo elemento.
Grazie Lorenzo, e mi rilaccerei subito a questo discorso che facevi di Europa, perché appunto si parlava, lei fa parte della sezione locale di Europe Must Act, che è Florence Must Act, e che appunto proprio uno degli ambiti principali è quello di fare pressione sulle politiche e le istituzioni europee per cambiare proprio le politiche migratorie europee. E in questo periodo ultimamente abbiamo visto anche una strana, diciamo, alleanza per il nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo a livello di Unione Europea fra liberali o cristiano-democratici e estrema destra sostanzialmente, quindi facendo cadere anche tutte quelle velleità di, in Germania si dice Brandmauer, di, diciamo, fronte antifascista o democratico, che invece lì hanno trovato nella commissione von der Leyen. C'è anche un emissario, diciamo, che è fitto, che fa parte della commissione e quindi che proviene, diciamo, dalla destra italiana. E quindi, ecco, in particolare sui migranti vige sempre il solito capro espiatorio, e in più ormai Frontex, con l'esternalizzazione delle frontiere, con i centri di detenzione, con i soldi e i fondi nostri europei che vanno a finanziare sostanzialmente milizie in centri di detenzione dove non si rispettano i diritti umani. Insomma, anche lì la deriva non è più soltanto marginale o di estrema destra ai margini della politica, ma è a livelli di istituzioni, diciamo, anche sovranazionali. Quindi, rispetto a quello che fa Florence, e in questo contesto ti chiederei quali sono secondo te le priorità e i modi per riuscire a contrastare effettivamente questa deriva in corso.
Grazie Tommaso di averci invitato, sono molto felice di condividere questo panel con i miei compagni di viaggio, e tra l'altro appunto mi hanno già dato diversi assist e spunti per per dire anche qualcosa rispetto alle domande che mi facevi. Ovviamente Florence Mustacht è una piccola, diciamo, un capitolo cittadino fiorentino, quindi quando nasce appunto da Youth, che è un movimento che nasce dal basso di cittadini che dopo gli incendi ai campi di Moria, quindi dove appunto le persone rimanevano bloccate in dei campi in attesa di poter fare accesso all'Unione Europea, praticamente i volontari si resero conto che c'era bisogno di fare qualcosa e iniziarono a pensare che se dal basso i cittadini avessero iniziato a chiedere ai propri comuni in tutta Europa di accogliere anche solo una persona di quelle persone che si trovavano lì ammassate in attesa di fare ingresso in Europa, avrebbero potuto dimostrare che effettivamente collaborando tutti insieme una risposta poteva essere possibile. Da lì poi appunto quindi sono creati vari capitoli cittadini in Europa, in tante città, Amsterdam, Londra e via dicendo, e poi si è formato appunto anche il capitolo cittadino di Florence. Diciamo che poi ovviamente tenere insieme la dimensione europea non è facile, e le nuove politiche come il patto europeo hanno iniziato ancora di più a rendere difficile poter, diciamo, prospettare, cioè riuscire ad essere incisivi, ecco. Però una cosa su cui Florence si è data come priorità è proprio quella di intervenire su il tipo di narrazioni che possiamo fare delle migrazioni. Quando appunto prima dicevi degli slogan xenofobi che sono sempre più preponderanti, mi viene in mente che spesso nella narrativa tendiamo a rispondere al fatto che se non siamo accoglienti, quindi se non vogliamo che le persone migranti, che i cittadini stranieri vengano nel nostro paese, la risposta alternativa qual è? Cioè, perché spesso la risposta alternativa è dire ci farebbe comodo un po' di manodopera, non abbiamo più abbastanza persone. È chiaro che a proposito di antifascismo forte e debole, cioè io la trovo una risposta particolarmente debole, perché se i nostri ideali di comunità, di convivenza con culture diverse sono diventati il a me l'altro mi serve per una funzione pratica economica, stiamo parlando. Quindi invece, a maggior ragione, in Florence noi questo l'abbiamo sentito fin dall'inizio e ci piace molto parlare di questo, perché ci piace portare avanti una narrazione che vada oltre, cioè che quando io mi trovo di fronte a un cittadino straniero non mi venga in mente la domanda ma da dove vieni, come mai sei venuto qua, ma che magari mi venga in mente di dire che musica ti piace, quali sono i tuoi interessi, cosa fai qua, cosa ti piace di questo paese, non lo so, cioè trattarsi come degli esseri umani alla pari, con delle identità culturali sicuramente diverse ma che possono arricchirci. E quindi questo noi proviamo a farlo con piccoli esempi di attivismo, quindi ad esempio appunto adesso uno dei progetti più grandi che stiamo portando avanti è Un Paese Ci Vuole, che è un progetto che viene appunto attuato sui comuni di Vaglia, nel comune di Vaglia, sui comuni di Pratolino e di Bivigliano, dove ci sono due CAS che, per chi non lo sapesse, sta per Centro Accoglienza Straordinaria, e sono quei centri di accoglienza che fino ad ora, perché poi con il nuovo patto europeo cambieranno molte cose, sono dei centri governativi, quindi gestiti dalla prefettura del territorio, poi appaltati, diciamo, a delle cooperative, e sono i primi punti di arrivo, cioè quando una persona sbarca da Lampedusa o ovunque arrivi viene mandata in questi centri di accoglienza che però sono sempre molto, non so come dire, mi viene da dire, cioè vengono proprio abbandonati lì. Io appunto quando ci lavoravo, per farvi un esempio anche dell'investimento che c'è sul desiderio di far sentire le persone a casa e non sentirsi emarginate, io che ero un'operatore legale lavoravo 6 ore per 115 persone, quindi è molto difficile, cioè, riuscire a immaginarsi, no, anche di poter supportare le persone in una progettualità supponendo che poi ne abbiano bisogno, perché ognuno potrebbe, cioè in un mondo libero e nel mondo che vorrei, ognuno non dovrebbe sentirsi marginalizzato e aver bisogno di supporto su questo. E quindi appunto attraverso questo progetto abbiamo iniziato, tutto è iniziato quando alcuni ragazzi dei centri di accoglienza mi hanno iniziato a dire: io ci vado al corso di italiano, perché che ci vado a fare imparare l'italiano se poi non c'ho nessun italiano con cui parlarlo quando esco di qua. E perché è vero, cioè perché comunque quest'idea di le persone mi servono, cittadini stranieri mi servono, e non c'è poi quella curiosità, quell'interesse di conoscere l'altro, la sua cultura, di appunto confrontarsi alla pari, finisce per far sentire queste persone escluse e sempre più marginali. E invece allora noi ci siamo detti: magari sarebbe bello organizzare degli incontri con i cittadini del territorio e le persone che abitano nel CAS per incontrarsi e parlare di qualcos'altro, cioè parlare di che cosa gli piace, che cosa gli interessa, banalmente condividere la propria musica. E questo è quello un po' che abbiamo fatto. Ovviamente sono cose piccole nel mare magnum del bisogno che ci sarebbe, andrebbe fatto tanto di più e tanto più spesso. Però ti rendi proprio conto quando lo fai, lo abbiamo fatto anche la settimana scorsa, c'è stato due incontri, che c'è talmente assenza di questo, cioè c'è talmente tanta assenza di una narrazione diversa che vuole veramente proporre un'immagine che adesso è considerata come impensabile, che anche fare una cosa così piccola poi in realtà, cioè, fa tanto la differenza alle persone che ci sono coinvolte. Quindi, cioè, appunto, questo è quello che noi un po' facciamo, e quello che mi viene da dire, cioè, è questo: forse ripartire da lì, cioè ripartire dal riuscire a dare una risposta di ciò che invece abbiamo iniziato a pensare impensabile, cioè appunto abbiamo visto che era difficile, che c'era una deriva autoritaria sempre più grande, sempre più letture xenofobe, sempre più paura del diverso, e quindi forse, non lo so, abbiamo dovuto iniziare appunto ad appiattire la narrazione, no? A cominciare a dire: sì, però ci servono, però economicamente porterò delle risorse, senza avere il coraggio di dire invece che le comunità che vogliamo siano fatte di convivere insieme, condividere anche identità e culture diverse, quindi di creare veramente delle realtà multidentitarie, mi verrebbe da dire questo.
Grazie Alessia, e ringrazio di averci raggiunta anche Francesca Trasatti, che dicevo prima appunto fa parte, è un'avvocata penalista e fa parte del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, per cui ha fatto parte anche del gruppo di intervento giuridico internazionale della rete di resistenza legale per le difese nei processi politici. E una delle questioni che si poneva già dall'introduzione, diciamo, dell'incontro è un po' quella centrale. Fra l'altro, a proposito del territorio, è recente la notizia che la Toscana dovrebbe ospitare un CPR, anche questo nuovo forma di lager extragiudiziale, amministrativo, come dir si voglia, insomma, nella zona di Aulla, secondo la volontà del Ministero dell'Interno. Ma in generale, appunto, la questione più grande, poi mi piacerebbe se ti va tu raccontassi anche un po' le tue esperienze, però anche sul piano italiano, ecco, la questione più grande è che si nota uno scollamento sempre più evidente tra la legge e il diritto o i diritti. E quindi mi chiedo anche, e ti chiedo anzi, come legale, a cosa si fa riferimento, a cosa si fa appello, come si difendono le persone, i diritti delle persone, quando le leggi poi evidentemente sembrano in realtà targetizzarli, sembrano in realtà essere fatte quasi in maniera persecutoria.
Ok, allora sì, intanto grazie Tommaso per avermi invitata, e niente, sì, colgo anch'io alcuni spunti degli interventi che mi hanno preceduta, e per fare un ragionamento, insomma, provando a tenere insieme un po' di cose, spero di non essere troppo confusa, e poi anche sul tempo fermami quando è il momento, perché non prendo il tempo. Allora, sostanzialmente fino agli anni 70 più o meno, quello che era il conflitto sociale proprio esercitato nelle piazze era parte fondamentale della Costituzione, sia formale che materiale, nel senso, fino agli anni 70 più o meno la conflittualità veniva considerata come elemento importante della dialettica anche tra appunto cittadini e cittadine e chi i cittadini e cittadine le governa, proprio perché era utile, aiutava all'emersione dei nuovi diritti che andavano affiancandosi e sostituendosi a quelli precedenti, proprio per rimanere al passo con l'evoluzione della società. Negli ultimi 50 anni questa rotta è stata completamente invertita. Il conflitto sociale è stato ridotto di fatto a problema e è stato trattato come un problema di ordine pubblico. Per fare questo si fa ricorso, come veniva detto giustamente nell'intervento di Lorenzo, all'emergenza. Ecco, emergenza è stata definita da qualcuno quel insieme di situazioni che il potere costituito utilizza per poter governare, controllare e punire. Quindi con emergenza di fatto si utilizza quello che è l'elemento della paura, che comunque viene alimentato non soltanto da chi governa ma anche dai mezzi di comunicazione e a seguire poi in questo sistema, no, a catena, dai cittadini e dalle cittadine stesse. L'abbiamo visto molto bene durante il Covid. Quello che è una pandemia viene narrata in termini assolutamente apocalittici attraverso l'utilizzo della paura e viene trattata con l'utilizzo dell'esercito. Il termine guerra è l'ultima delle emergenze continue che si sono susseguite a partire dalla prima delle emergenze, che è quella che generalmente viene individuata come primo momento in cui si inizia a legiferare utilizzando quello che viene comunemente detto il diritto penale del nemico, che era quella degli hooligans al tempo. Si parla del primo decreto sicurezza, del decreto sicurezza di Maroni, che individua gli ultras come categoria di soggetti per cui vale una legge diversa. Quindi non si va più a vedere quello che è il comportamento, la condotta che un individuo pone in essere per vedere se è meritevole o meno di pena, ma gli si applica una legge in base a chi è e a quale gruppo appartiene, che va oltre quella che è la condotta che ha tenuto, una norma diversa. Da lì poi si sono individuati sempre diversi gruppi di persone per cui valeva una legge un pochino diversa. In questo senso appunto le emergenze fungono da megafono, si crea l'allarme del momento e rispetto a quell'allarme arriva puntuale il decreto sicurezza, che va a risolvere quel problema di ordine pubblico che altro non è, se non dalla parte del dissenso, quello che è l'emergere di problemi sociali che lo Stato smette in questo modo di garantire e di tutelare. Lo Stato si trasforma, non diventa più uno Stato sociale, uno Stato che va a eliminare le diseguaglianze, che va a tutelare le fasce più deboli, diventa uno Stato che ha come unico compito quello di sorvegliare e punire. E anche il concetto di sicurezza si piega ad un'accezione unica e limitata, che è quella della sicurezza individuale rispetto al crimine. Tutte le altre forme di sicurezza, che sono la sicurezza del lavoro, la sicurezza dell'ambiente, la sicurezza di una scuola pubblica e di una cultura che funzionino e che mantengano quello che era il loro stato di eccellenza, tutte quelle che sono forme di sicurezza che sono necessarie per poter avere una vita che possa essersi ritenuta degna, vengono smantellate, eliminate, e l'unico compito che lo Stato si prefigge di tutelare è quello della sicurezza dal crimine. Uno Stato che quindi finisce per andare di fatto ad individuare nei vari suoi passaggi quelli che sono i nemici di turno, oltre a appunto categorie specifiche in base all'emergenza del momento, anche i poveri, le persone che non hanno una fissa dimora e tutte quelle fasce di popolazione che non riesce più in qualche modo a tutelare attraverso le sue politiche sociali, scusate. In questo senso a questi viene poi affiancato anche quello che è il conflitto sociale, e in questo senso si ha il passaggio da quella che è la repressione e la criminalizzazione del conflitto a quella che è la repressione e la criminalizzazione del semplice dissenso. Ad oggi questo processo sembra essere arrivato a compimento con tutta quella che è l'ondata repressiva che ha colpito tutti i cittadini e cittadine che sono scese in piazza in solidarietà con la Palestina, Ucraina e contro il genocidio che è in corso davanti ai nostri occhi, anche il semplice dissentire e la manifestazione di dissenso anche in forme pacifiche, anche in forme conflittuali, diventa elemento di repressione, proprio perché appunto si va sempre più restringendo quella che è la fascia di cittadini e cittadine che hanno una vita comunque se non felice appunto degna. Tutti quelli che restano fuori devono essere messi nella condizione di poter essere controllati e, qualora si auto-organizzino o vadano a esplicitare semplicemente il loro dissenso rispetto alle politiche governative, devono essere repressi. In questo senso si ha proprio una divisione manichea, appunto l'abbiamo visto a partire dal Covid, che o si era completamente schiacciati con le politiche governative e oppure si era negazionisti e abolizionisti, cioè la semplice osservazione: sì, d'accordo, ci vacciniamo, però fate qualcosa per i trasporti, bloccate le produzioni, tutelate in qualche modo quello che è appunto la diffusione del contagio, non si poteva esprimere, diventava immediatamente negazionismo e si era tutti novax, semplicemente per appunto delle osservazioni anche banali e con una violenza inaudita, cioè anche il fatto che appunto venissero colpiti prima i ragazzini della movida, poi i runner, è proprio la cifra della colpevolizzazione, dell'individualizzazione del colpevole che funge da capro espiatorio, proprio perché si abdica dall'affrontare da stato di diritto quella che è anche l'emergenza quando è effettiva, quando non la si crea artatamente, quando non la si inventa. Stessa cosa per la questione della guerra Russia-Ucraina, non si poteva dire sì, d'accordo, però magari si può anche non aumentare le spese militari, si possono anche non inviare armi, al di là del fatto che non si possa contemporaneamente ritenere Putin un grande statista. Ecco, tutte le posizioni che stanno in mezzo vengono completamente cancellate e in questo senso appunto si arriva alla Palestina, per cui ci sono stati casi di fogli di via emanati a persone che semplicemente avevano la bandiera palestinese, non quella di vari gruppi specifici. Da questo punto di vista appunto siamo arrivati al compimento di quella che è la repressione del dissenso attraverso l'utilizzo, si diceva, del diritto penale del nemico, attraverso tutte le varie fasi che sono state individuate appunto prima negli ultras, poi nella tossicodipendenza e microcriminalità, nei migranti, si faceva riferimento prima al CPR che si vuole mettere anche in Toscana, fino ad arrivare a coloro che sono attivisti attiviste che inizialmente venivano appunto repressi per condotte, per manifestazioni che avevano un certo tipo di conflittualità, adesso per il semplice scendere in piazza a seconda di quello che la piazza va appunto a dire e a veicolare. A questo diritto penale del nemico, i decreti sicurezza di Giorgia Meloni fanno un ulteriore passo in avanti, che è l'affiancare quello che è il diritto penale dell'amico, è stato definito da qualcuno. In questo senso quello che preoccupa maggiormente gli addetti ai lavori è proprio il fatto che, mentre il diritto penale nasce storicamente proprio per tutelare il cittadino e la cittadina dagli abusi delle forze dell'ordine e comunque da quelle che sono le emanazioni dello Stato, questi decreti penali di fatto sono decreti che vanno a tutelare lo Stato rispetto ai cittadini e vanno ad individuare lo Stato in quelle che sono le sue forze dell'ordine. Ci sono molte norme in questi decreti che tutelano proprio le forze dell'ordine e si va a scindere, per forse non esattamente per la prima volta, ma insomma è stato fatto pochissime volte, quella che è la categoria dei pubblici ufficiali, che è una categoria molto varia e ampia. All'interno dei pubblici ufficiali, ad esempio, ci sono i controllori dei treni o dei pullman nell'esercizio delle loro funzioni, che noi avvocati, ad esempio, quando autentichiamo una firma, abbiamo funzioni di pubblico ufficiale. Ecco, la categoria dei pubblici ufficiali, che era una categoria giuridica di fatto unica, viene scissa e si vanno a individuare proprio come destinatari di norme giuridiche di favore le forze di polizia. Quindi in questo senso il cerchio si va a chiudere, e si va a chiudere con delle norme di favore e di tutela, oltre appunto a quelle che, ad esempio, vanno a colpire i detenuti, che sono un'altra delle categorie, che sono un'altra delle categorie preferite quando si vuole andare a fare delle sperimentazioni, perché si diceva prima, no, il diritto internazionale. Di fatto il diritto non è neutro, cioè il diritto è sempre frutto di rapporti di forza, e in questo senso si pongono delle sperimentazioni, ad esempio sui detenuti, per cui si va a criminalizzare la semplice resistenza passiva all'interno di quelle che vengono definite rivolte carcerarie, quando sono semplicemente manifestazioni di volontà di poter sopravvivere in maniera anche lì dignitosa, perché insomma la questione delle carceri meriterebbe tutto un altro intervento. In questo senso si sperimenta, quando si vede che appunto non ci sono reazioni, quando si vede che appunto la cosa anche a livello di opinione pubblica viene recepita, poi si allarga la cerchia dei nemici e si estendono. Si diceva appunto prima del DASPO sportivo per gli ultras, che viene introdotto da Maroni attraverso una normativa diversa che vale solo per i tifosi che sono all'interno di tifoserie organizzate. Il decreto Minniti Orlando va poi ad estendere quel DASPO sportivo ai manifestanti, quindi a quelle che sono appunto le manifestazioni di piazza e l'introduzione delle zone rosse, eccetera. I DPR vengono introdotti anche quelli attraverso il decreto della Turco Napolitano. Si ha tutta una serie di passaggi per cui si arriva ad oggi al compimento di un processo che in realtà viene da molto lontano, e sostanzialmente ogni decreto e ogni governo è andato ad aggiungere un tassello per arrivare a quella che è la condizione di oggi. Che fare, si diceva, però forse magari facciamo un giro dopo, sì.
Grazie Francesca, sì, in effetti farei un altro giro, anche perché poi Lorenzo so che hai un altro impegno, quindi poi nel caso comunque, visto che abbiamo tentato questo esperimento esterno così, però ancora fischia il vento per fortuna, o comunque fa ancora buona mezza stagione, quindi per chi si volesse trattenere poi rientriamo anche per l'assemblea che faremo alle 21 subito dopo un aperitivo conviviale qui, però ecco, mi piaceva chiedervi appunto le risposte, e un po' lo dicevi anche a livello di come si reagisce, perché può essere sorprendente, però dall'esterno, parlando con diverse realtà, compagni e compagni da fuori, la percezione è che l'Italia, dopo le mobilitazioni di massa impressionanti che ci sono state a ottobre in solidarietà con la Palestina e con la flottiglia, e ora con la risposta al referendum sulla giustizia, che poi è stata l'unica riforma proposta dal governo di destra che è stata bocciata, quindi dalla volontà popolare, insomma sembra che l'Italia dall'esterno viene percepita comunque come un luogo dove si sta effettivamente portando avanti una certa resistenza. Dall'interno infatti dico, le percezioni sono le stesse, e questa è la strada giusta da percorrere?
Io credo che, non so se l'Italia sia più o meno resistente di altri paesi europei, difficile valutare, però la sensazione effettivamente è che questo mondo che ci sta crollando addosso sotto forma di guerre, di pericoli incombenti, veramente ora siamo molto insicuri nella nostra condizione esistenziale, credo un po' tutti, c'è questo stacco sempre più forte, mi sembra, fra gruppi dirigenti, delle élite, oltretutto sempre più concentrate e più piccole in termini numerici, no? Le tendenze dell'economia sono andate verso una concentrazione incredibile anche rispetto a 20 anni fa. Se pensate qual è oggi il mondo del big tech, che è fra l'altro dominante non solo nelle nostre comunicazioni quotidiane con social network, ma anche nelle comunicazioni strutturali, infrastrutturali degli stati. Pensiamo ai satelliti, al ruolo che gioca ad esempio il sistema di satelliti di Elon Musk addirittura nelle guerre. Lui può decidere se accendere o spengere i satelliti che servono in un determinato paese per combattere addirittura una guerra, no? Siamo in una concentrazione di poteri forse mai vista nella storia, credo. Quindi c'è questa tendenza oligarchica a livello economico, alla quale corrisponde una progressiva trasformazione delle democrazie in democrazie liberali, quindi sempre più autoritarie. Ormai diversi paesi guida stanno arretrando paurosamente sotto questo profilo, ovviamente in testa gli Stati Uniti, ma mi sembra che anche l'Europa sotto questo profilo non stia benissimo, e rispetto a questa tendenza però c'è questa enorme ricchezza che in Europa abbiamo di una società civile che in termini, io credo, maggioritari questo status quo, questa realtà non lo condivide. è in grado di contrastarlo. Le guerre sono state decise in circoli ristretti, senza comunicazione, senza dibattito, neanche senza dibattito parlamentare. Credo che le decisioni prese per esempio sull'Ucraina non siano state discusse da nessun Parlamento, non solo quello italiano non ha deciso niente, non c'è stato dibattito su nulla. E però le popolazioni, la società civile organizzata ha dimostrato di avere altre idee su come affrontare questo passaggio. E le dimostrazioni sono state continue. Noi in Italia abbiamo visto forse più intensamente questa opposizione al genocidio, le mobilitazioni di settembre-ottobre scorso, che sono state un enorme movimento, per alcuni sorprendente, ma in realtà sappiamo che non in termini così di massa, ma l'opposizione a quello che stava accadendo in Israele era forte, sparpagliata nel paese, ma molto viva. E quindi forse in quel momento si è semplicemente coagulata, in qualche modo si è manifestata quindi meglio, scusate, non riesco a springere. Non conosco il mio telefono. Dicevo, quindi la società civile italiana ed europea, secondo me, sono la grande risorsa che abbiamo a disposizione. Noi non sappiamo in realtà come nascono, come si aggregano e come si mantengono nel tempo i movimenti. No, tante discussioni sono state fatte anche nell'autunno scorso su come quel movimento così forte potesse proseguire nei mesi seguenti, diventare un progetto di società. Purtroppo io credo che ci sia una parte di mistero in questi fenomeni sociali, nessuno ha delle spiegazioni, però sicuramente noi abbiamo visto in quel momento, per esempio, che la vicenda di Gaza riassumeva tutte le vicende delle quali stiamo parlando, era un po' la sintesi di un conflitto enorme fra quelle classi dirigenti e le scelte che compivano non solo sul genocidio, ma anche, per esempio, appunto questo modello economico sempre più di concentrazione di poteri sempre più esasperato, di precarizzazione crescente, di impoverimento crescente, queste tendenze illiberali delle democrazie. Gaza in qualche modo riassumeva tutto, la complicità delle nostre democrazie con Gaza era il fallimento delle nostre democrazie, la sottoscrizione che diciamo il falso quando affermiamo che l'Occidente è il rappresentante delle democrazie, dei diritti umani, della civiltà, eccetera. Questo contrasto è ciò che oggi ci fa guardare in avanti con, non so se l'ottimismo, ma sicuramente con il coraggio che serve. Sappiamo di, ciascuno di noi sa benissimo di non essere soli, questa piccola comunità sa di essere parte di una costellazione di altre comunità. Quindi io credo che nella persuasione che da questi movimenti nascerà una forza capace di cambiare l'ordine delle cose, credo che il nostro compito sia quello che è sempre stato il nostro compito, di studiare, di capire le cose. Rispetto alle cose che abbiamo detto oggi, per esempio, di decostruire queste emergenze, come sappiamo che possono essere decostruite nel linguaggio, nella loro rappresentazione, nella loro documentazione, sono finte emergenze, sono degli escamotage che il potere usa per proseguire in questo suo sempre più difficoltoso esercizio del potere. Noi alle volte siamo così un po' scoraggiati a vedere le destre che avanzano e le guerre che proseguono, però dobbiamo anche sapere che chi oggi gestisce il potere sa benissimo di essere in una forte crisi di legittimità, in una forte crisi di credibilità, in una forte crisi strutturale di un sistema economico che non sa più bene come andare avanti e quindi si trasforma in un sistema di guerra. Noi siamo dentro questa storia e credo che abbiamo comunque un'energia, una creatività, una tradizione, una memoria. Il movimento del 2001 che cambiò, che in qualche modo era, proponeva anche nell'immaginario una possibilità diversa di vedere le cose, c'è stato, quindi può esserci di nuovo. Tutto quello che abbiamo costruito è ancora lì, a nostra disposizione, c'è una cassetta degli attrezzi, non c'è il deserto né davanti né dietro di noi. Quindi io credo che il da fare sia questo, di allargare l'orizzonte, studiare, guardarci anche indietro, perché sappiamo che da lì viene anche l'energia per andare avanti.
Perfettamente in linea, quindi rischio veramente di ripetermi, perché appunto appena ci hai detto di parlare delle risposte mi ero scritta collettività, fare un salto di fantasia, ricordarsi che cos'è la politica, nel senso che esulo un attimo dal ruolo di Florence è ampio, però mi capita spesso di avere a che fare con amici o coetanei ma anche persone più grandi di me, che quando si parla di politica in senso, lo intendono sempre in senso molto stretto, molto più partitico, e mi dicono no, è una roba che non capisco, è una roba troppo lontana da me, non voglio averci a che fare. E io gli dico sempre sì, ma la politica, cioè, non è quella roba là che te sei abituato a sentire. La politica è decidere, cioè parlare di come vogliamo stare insieme. E allora tipo vedi un barlume di speranza, perché dici, ok, allora è una roba che è più tangibile, cioè che è più vicino a te come, come cittadino. E quindi un po' questo, cioè, mi viene da dire anche di ricordarsi che cos'è veramente la politica, non farsela prendere male quando siamo inondati da notizie, da linguaggi incomprensibili, da dinamiche anche, non mi viene la parola, però dinamiche non belle che ci hanno fatto credere che la politica sia solamente quella roba là. E poi la collettività, perché una cosa che appunto anche dopo i movimenti di Gaza e per la Palestina ho sentito da parte almeno della mia piccola cerchia, cioè posso parlare della mia esperienza, è che dopo tanta energia che ci abbiamo messo nell'andare delle piazze e poi vedere una cosa tipo il Board of Peace, cioè e tutte quelle notizie che ti bombardano sui social e fai una manifestazione, poi ne fai un'altra. Mi ricordo che dopo quella grande, quelle grandi che ci sono state, ti arrivavano i messaggini per scendere in piazza da un'ora all'altra e ci fiondavamo tutti insieme, era una roba pazzesca. Però arrivi a una certa e ti senti un po' sopraffatto, cioè ti senti proprio stanco, dici ma io non c'ho più le forze, dove le trovo l'energia quando questi continuano ad essere così violenti e così istituzionalmente violenti. E lì veramente, cioè, soprattutto mi viene da dire, noi giovani siamo cresciuti tanto nella cultura dell'individualismo che ci è stata bombardata e quindi anche quella dobbiamo decostruirla dentro di noi. Però ricordarsi che c'è la collettività e prendersi la responsabilità di un pezzettino di quella collettività comunque rende anche il carico della difficoltà che c'è nel fare resistenza, nel rispondere alla violenza delle destre, più facile, perché nel momento in cui io quel giorno sento che mi manca la forza per sforzarmi a studiare quella roba in più perché mi è presa male, la faccio semplice, so che c'è il mio compagno che fa la lotta per me e magari il giorno dopo quando è stanco lui la faccio io. E però questa cosa della collettività, anche della collettività organizzata, cioè di rendersi conto che c'è questo tipo di risposta, rendersi conto che oggi vado io, domani vai tu, un po' la dobbiamo ricostruire. Forse i movimenti anche che ci sono stati per la Palestina a volte si sono un po' arenati perché appunto poi magari ognuno è tornato a casa sua e si è perso un po' quel prendersi un pezzettino di responsabilità, che non deve essere la responsabilità di rispondere a tutti i mali del nostro mondo, altrimenti ti senti che c'è qualcosa di troppo grande da affrontare, ma il collettivo in questo invece tutto diventa affrontabile se secondo me almeno. E poi quello che comunque dicevamo già prima, cioè è veramente importante secondo me ora più che mai fare un salto di fantasia. Anche dopo il referendum abbiamo detto un no chiaro e forte e l'unità anche ci ha aiutato a dire di no, perché credo che non sia facile, però sapere che cosa non vuoi è più facile di saper dire che cosa vuoi. Quindi saper dire poi che cosa vuoi, qual è l'alternativa, come facevo prima l'esempio delle persone migranti, è difficile perché a volte hai degli ideali, cioè hai gli ideali che certi diritti debbano esserci, poi quando si tratta di renderli effettivi, cioè di far sì che quei diritti siano effettivamente godibili, esercitabili, diventa complesso. Io faccio un esempio stupido, ma no, in realtà, cioè semplice. Appunto mi occupo di permessi di soggiorno e quando vai in questura e parli con le persone della questura, che lungi da me essere compagna di chi diciamo decide di stare da una certa parte, però ti rendi conto che anche chi un pochino ci avrebbe voglia di darti una mano e sta dall'altra parte ti dice, cioè proprio ti dice, ma come altro si può fare? E te gli dici, nel senso, lì ci serve, no? Fare un salto di fantasia in più, perché spesso, e secondo me anche dalla nostra parte succede questa cosa qua, ci troviamo di fronte al dire, noi sappiamo che è giusto questo, come lo attuiamo ci perdiamo, ci separiamo, decidiamo di fare, ognuno lo vuole fare in 10 modi diversi, e poi finisce che stremati arriviamo in fondo e diciamo, boh, che famo? Niente, non si poteva fare diversamente. E quindi a maggior ragione secondo me il salto di fantasia lo facciamo nel momento in cui torniamo anche a confrontarci, a stare nei punti scomodi, nel dirci ok, è complesso gestire questa roba qua, come la facciamo? E guardare al passato, ma anche dirci non dobbiamo tornare al passato per forza, non dobbiamo immaginare qualcosa di già scritto, ma fare una ricerca, cioè fare una ricerca su delle soluzioni nuove, alternative, che vuol dire anche stare nella difficoltà di non sapere qual è la risposta. Perché veramente credo che sia difficile, tutte le volte in tutti gli eventi, quando ti trovi che ti arrivano a dire e qual è la risposta, ora che si fa? E te dici, cioè la risposta la costruisce appunto il collettivo, il dibattito, il confronto. Quindi mi viene anche da dire, per chiudere, che a volte crediamo un po' troppo negli eroi, cioè nel fatto che ah guarda, ci sei tu che sei molto bravo a parlare, che sei molto bravo a portare avanti questa roba, dici tu come fare, perché per me è troppo faticoso studiare, informarmi, capire cosa si può proporre. E invece no, perché si torna sia alla responsabilità di prima, per cui cioè, caricare sulle spese sulle spalle di pochi le risposte di temi complessi, perché abbiamo a che fare con temi sempre più complessi, rende veramente non sostenibile la lotta, sia perché se veramente crediamo nella collettività, nei diritti che vogliamo difendere, quei diritti prevedono la pluralità, la democrazia, il confronto, il collettivo, e quindi stare in quella dimensione lì credo veramente che possa essere l'unico modo per trovare delle risposte, ognuno con il suo pezzettino magari, poi boh, vediamo.
Sì. Cercherò di essere veloce, così poi magari andiamo a bere e magari ne discutiamo dopo, anche perché dirò qualcosa di impopolare, quindi sono pronta a recepire anche tutte quelle che saranno le letture diverse. No, a parte gli scherzi, io credo che la mobilitazione di settembre-ottobre in Italia sia stato un qualcosa di incredibile. A me mi capita, appunto, come diceva Tommy, di fare osservazioni internazionali, di muovermi eccetera, e all'indomani insomma di quei due mesi mi hanno chiamato compagni e compagne da tutto il mondo e da tutta Europa dicendomi ma cosa avete fatto. Ecco, io credo che ogni tanto anche riconoscerci questo sia fondamentale, perché abbiamo sempre la tendenza, no, a considerarci inadeguati, insufficienti, senza chiaramente l'autoesaltazione, però ecco, riconoscerci quando viene messo in atto qualcosa di veramente incredibile penso che sia importante. E il passaggio impopolare è quello che secondo me lo spontaneismo che comunque noi abbiamo, perché ecco, quello che veniva riconosciuto è, per dire, da compagni francesi, cioè sì, noi abbiamo fatto i giri gialli, ma perché era una questione economica nostra, cioè bloccare un paese dalle ferrovie, strade, aeroporti, per una questione di diritto internazionale, di giustizia, di un qualcosa che comunque dagli altri paesi viene percepito comunque come lontano. Sì, fai la manifestazione oceanica, ma non ti rischi una denuncia, non ti rischi comunque che il tuo lavoro possa essere messo in discussione. Ecco, questo che comunque appunto raccoglie quella grande generosità, quella fantasia, quella spontaneità che si diceva, per non farlo esaurire in se stesso, io penso che necessiti di organizzazione, perché senza l'organizzazione c'è la fiammata, c'è il momento, c'è l'ondata, l'abbiamo visto, ne abbiamo avute anche altre in Italia, insomma noi abbiamo la Val di Susa che è un faro per tutta l'Europa, nel senso la lotta di resistenza più longeva e più lunga appunto ad eccezione della resistenza stessa. Cioè abbiamo in Italia tantissime esperienze che sono anche esperienze positive. Senza l'organizzazione, senza anche il ribaltamento di quello che si diceva, no? La politica partitica, quello che viene percepito appunto come un qualcosa che è altro da noi, da cui c'è da smarcarci, da prendere le distanze, io ritengo che in questo momento, in questa fase, lo step ulteriore che possiamo fare sia organizzarci, perché l'organizzazione ci mette in salvo anche da l'eroe salvifico e deve far per tutto, perché l'orizzontalismo, lo spontaneismo sono bellissimi, però ci devono avere o quel leader riconosciuto o quella persona carismatica che comunque tira le fila, che quando non c'è non si muove foglia. Quindi l'organizzazione aiuta anche ad avere comunque una durata nel tempo, nello spazio, e a non incentrare tutto sull'eroe o l'eroina di turno. E poi perché anche la rappresentanza, si diceva appunto, no, di costruire collettività, di mettere fantasia, anche l'elemento della rappresentanza è diventato oggi un elemento dal mio punto di vista fondamentale, perché tutto quello che mettiamo insieme anche nei nostri spazi, il mutualismo, gli sportelli, tutto quello che possiamo fare è volto appunto a sopperire a quello che si diceva prima, che lo Stato non fa più, lo facciamo noi, ma lo facciamo in una maniera comunque che è una rivendicazione politica. E siccome la rivoluzione non mi sembra che possa avvenire di qui a qualche giorno, anche il tema della rappresentanza è un tema che ci dobbiamo porre e rispetto al quale ci dobbiamo porre in prima persona, mettendoci in gioco, perché se lasciamo indietro quello siamo arrivati al punto che a livello regionale, a livello comunale, non sappiamo più neanche che fanno in quelle stanze, perché anche un semplice accesso agli atti viene ignorato. Quindi, che fare? Organizziamoci.